Dusty Mountain Guest.
Qual è il programma spaziale più longevo in assoluto? Probabilmente il programma sovietico-russo Cosmos, se variamo un po'. Innanzitutto stiamo parlando del programma nato in epoca sovietica nel 1962 e proseguito poi in seguito anche in epoca russa, che si chiama Cosmos con la K iniziale. Dicevamo barando un po' perché non è stato un unico programma spaziale progettato coerentemente, pianificato con una serie di missioni, ma si è trattato di dare un nome, un numero a queste missioni a posteriori, raccogliendo missioni da diversi altri programmi per una serie di scopi, ma soprattutto per ragioni di segretezza e depistaggio. Dal 1962 ad oggi sono stati lanciati circa 2500 fra veicoli e missioni che hanno ottenuto una designazione, una denominazione nell'ambito del programma Cosmos. Ci sono varie categorie di veicoli che ne fanno parte e innanzitutto ci sono i satelliti militari e di intelligence. Il programma Cosmos, vorrei ricordare, comprende soltanto veicoli e satelliti che sono stati messi in orbita terrestre, che sono arrivati o hanno raggiunto l'orbita terrestre. Dicevamo, i satelliti militari o di intelligence, i satelliti spia, perché una delle ragioni principali di questo programma, sui cui lanci venivano diffuse informazioni limitatissime o quasi nulle, era proprio quello di mantenere il segreto sui veri scopi della missione. Oltre ai satelliti militari e spia, c'erano anche una serie di veicoli sperimentali e nuovi di ogni tipo, per esempio anche delle versioni senza equipaggio, delle versioni di test di stazioni spaziali. Ma c'erano anche veicoli e sonde che, pur essendo state progettate per compiere una missione specifica, magari al di fuori dell'orbita terrestre, erano fallite per qualche ragione, avevano avuto dei problemi tecnici, degli incidenti che ne avevano impedito o lo svolgimento o il pieno completamento della missione. E infine troviamo in questo lunghissimo elenco di circa 2500 satelliti, 2500 missioni, anche un certo numero di missioni vere, autentiche, nel senso di completate, una serie per esempio di satelliti scientifici, tra cui anche alcuni del programma Bion, cioè una serie di capsule Vostok modificate per trasportare strumenti scientifici, soprattutto a scopi di ricerche di biologia e scienze della vita. Il primo satellite Cosmos venne lanciato nel 1962, quindi il Cosmos 1, che si chiamava anche Sputnik 11, e si trattò di un satellite, in questo caso scientifico, cioè un satellite per lo studio della ionosfera. E scorrendo l'elenco di questi satelliti più o meno fortunati e più o meno segreti, troviamo anche delle missioni fallite, delle missioni interplanetarie fallite, per esempio Cosmos 21 lanciato nel 1963, un veicolo che nelle intenzioni degli scienziati sovietici avrebbe dovuto raggiungere il pianeta Venere o comunque sperimentare alcune tecnologie per un lancio su Venere. Poi abbiamo, per esempio, tra le tante missioni lunari fallite, abbiamo la Cosmos 60 del 1965, che per un problema tecnico non riuscì a lasciare l'orbita terrestre e quindi a raggiungere la Luna. Poi abbiamo anche Cosmos 419, lanciato nel 1971, una missione con un orbiter e un lander destinati a Marte, che fallì e rimase in orbita terrestre per un problema allo stadio superiore del lanciatore che avrebbe dovuto dare la spinta per il volo verso Marte. Nel programma Cosmos troviamo poi anche una serie di voli di test per collaudi di capsule con equipaggi, per esempio una missione del 1964 denominata Cosmos 47, che era una missione di collaudo della capsula sovietica Voskhod, cioè una versione modificata della Vostok, per due missioni che vennero poi effettivamente realizzate verso la metà degli anni 60. E tra questi voli di collaudo per veicoli con equipaggio c'è anche il primo volo di test della capsula Soyuz, di cui parliamo tantissimo in queste nostre puntate ed è giustamente famosa. Il primo volo senza equipaggio di test di quella che sarebbe diventata la capsula Soyuz venne effettuato nel 1966 con una denominazione di Cosmos 133, una missione per la verità poco fortunata e malaugurale, perché fallì, come peraltro nella tradizione del programma Cosmos, perché nel corso delle operazioni orbitali ci fu una avaria al sistema di controllo dell'assetto, ma si riuscì comunque a far rientrare nell'atmosfera la capsula, che però andò fuori rotta. Si calcolò che sarebbe atterrata in territorio cinese, siccome all'epoca, negli anni 60, i rapporti tra la Russia e la Cina non erano dei migliori, si decise di attivare il sistema di autodistruzione della capsula, che venne disintegrata artificialmente con degli esplosivi, venne fatta esplodere durante il rientro nell'atmosfera. Vorrei chiudere questo ricordo del programma Cosmos citando quattro missioni conclusesi con pieno successo tra il 1970 e il 1971. Sono missioni denominate Cosmos 379, 382, 398 e 434. Il mistero di queste missioni venne chiarito all'inizio degli anni 70, in particolare nel mese di agosto, comunque nei mesi che precedettero il rientro nell'atmosfera dell'ultimo di questi veicoli, Cosmos 434, che rientrò nell'atmosfera il 22 di agosto del 1971 sull'Australia. In quel periodo si sapeva che questo satellite sovietico stava decadendo, cioè la sua orbita diventava sempre più bassa e sarebbe rientrata nell'atmosfera, e si temeva che potesse avere a bordo un qualche tipo di generatore o di propellente nucleare per produrre energia elettrica, perché in un incidente precedente in cui un satellite sovietico era rientrato in maniera incontrollata a terra c'era stata una dispersione del plutonio presente a bordo per la generazione di energia elettrica, quindi un generatore nucleare, che aveva creato un forte inquinamento, mi pare che fosse caduto in Canada quell'altro satellite. Allora vennero chieste delle spiegazioni all'Unione Sovietica e un diplomatico russo disse qualcosa di equivalente: ah no, non vi preoccupate, questo non ha plutonio a bordo, era semplicemente una cabina sperimentale per atterraggi sulla Luna. Allora gli storici dello spazio, comunque gli osservatori e gli analisti spaziali, saltarono sulla sedia, perché questa fu la prima conferma che i sovietici avevano avuto effettivamente un programma lunare, un programma di esplorazione umana della Luna, un programma che poi non venne completato. E l'ironia della sorte è che queste quattro missioni Cosmos collaudarono in orbita terrestre quello che sarebbe dovuto essere il modulo lunare di questo progetto denominato LK, quindi si trattò di missioni di collaudo simili alla missione Apollo 5 del programma della NASA per portare uomini sulla Luna, ed ebbero tutte e quattro pieno successo. L'ironia, dicevo, è che questo fu l'unico componente dei veicoli che sarebbero serviti per la missione ad avere avuto pieno successo. Infatti il lanciatore, il gigantesco razzo N1, nei quattro voli di collaudo che eseguì fino al 1972, ebbe degli insuccessi clamorosi, delle gigantesche esplosioni in tutti e quattro i casi, che portarono prima a un forte ritardo e poi alla cancellazione di tutto il programma di esplorazione umana della Luna. Anche per questo il programma di esplorazione umana della Luna dell'Unione Sovietica. Dicevo, anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, ho messo in chat un link a random.org dove vengono generati 10 numeri casuali tra 1 e 2500, potete riascoltare la puntata e giocare al Cosmos Bingo. Se Paolo ha detto tutti i numeri casuali che sono stati generati, avete vinto una tessera ISA.
Intanto ho una precisazione, un'errata corrige: il Cosmos 434 non è rientrato nell'atmosfera nel 1971, ma nel 1981, 22 agosto dell'81.